Pronto?
Ciao
Ciao Silvia! Ciao,
Angela, ciao,
mi senti?
ti sento.
Oh, che bello sentirti, Silvia, dopo tanto tempo, adesso ti conosciamo un po' meglio via audio.
Sì, bellissimo sentirvi.
È
Hai
invidia?
una bella voce.
È invidia?
No, non è in video, però
Grazie.
c'è una piccola foto qui che puoi vedere. Chi è in questa foto sulla tua Skype?
Siamo io con la mia migliore amica.
Sei tu con la tua migliore
Io
amica.
sono a
Dio
sinistra,
ti
sì. Se vuoi mettere.
benedica, Silvia. Ok.
Grazie, Dio vi benedica anche a voi.
Gloria al
Io vi
Signore.
seguo praticamente 24 ore su 24 ormai.
Ah, non 25?
Mi riascolto tutti i vostri video in continuazione.
Ma se, ti benedica, sei molto dolce. Uè, primo posto Gesù, mi raccomando, perché le
Certo,
nostre
sempre.
trasmissioni sono solo un dito per puntare a Gesù, amen.
Certo,
Allora,
amen.
qui c'è una foto qui con due donne qua. Tu sei la destra o la sinistra? La
La sinistra. Esatto,
sinistra con la bionda?
sì.
Ah, ecco, va bene, benissimo. Beh, io non sono biondo, pazienza, insomma. Sono vecchio, brutto e così. Poi lasciamo
Non è
perdere.
vecchio, non è brutto, no, non è vero.
Ma che conta.
Sta tranquilla, sto solo cercando di attirare qualche complimento qua, sai. Bene,
Non hai bisogno.
ripeti, Angela.
No, niente, non ti preoccupare.
Niente, hai visto, no? Niente. Allora, senti, Silvia, Dio ti benedica.
Grazie,
Vuoi raccontarci un po' di te, così che lodiamo il Signore per le cose che Gesù ha fatto nella tua vita e le altre che dovrà fare?
va bene. Allora, io provengo dalla religione cattolica, sono cresciuta praticamente in chiesa, tra canti, rosari e
Ok.
quant'altro, statuine, e poi grazie a voi,
Vabbè, il Signore ama tutti.
sì, mi ha sempre aiutato comunque, anche quando ero cattolica, però poi a un certo punto nel mio cuore ho iniziato a sentire che c'era qualcosa che non andava e ho scoperto voi. Grazie a voi, studiando le scritture, ascoltando i tanti video
Angela,
che
siamo stati scoperti.
avete.
Veramente.
Come?
No, siamo stati scoperti. Ci
Sì.
hanno scoperto. Vai avanti, tranquilli, Dio ti
Ups,
benedica.
vi ho scoperto. E quindi mi si è aperto tutto un mondo e adesso sto cercando, insomma, di arrivare alla verità, nonostante comunque ascolti anche altre versioni, però io mi sento di far parte della vostra, nel cuore proprio me lo sento,
Della nostra missione.
della missione, esatto, sì. E quindi niente, oggi sono qua perché ho un paio di cose, come dicevo ad ora, che ancora non mi sono chiarissime. Io sono proprio neonata in questo. Con le scritture, insomma, anche se ho ascolto molto e ho studiato, però ancora non sono,
Ho capito.
cioè, non sono arrivata, insomma, a una maturità spirituale per capire tutto come, insomma, dovrebbe essere. E quindi vorrei farvi due domande oggi, se possibile,
Come no?
perché mi sto un
Siamo
po'
qui
a
apposta,
cuore.
guarda.
Grazie. Allora, parto con la prima.
Sì.
O vuoi chiedermi qualcosa tu, non so.
No, Dio ti benedica, sei dolcissima. Gloria a Dio. Va,
Grazie.
vai tranquilla,
Però
sorellina.
mi piace quello che ha detto Silvia, che sei nata con le scritture e quella è la strada giusta.
Sì.
Sì, è vero.
Sì.
E mi stanno aiutando tanto comunque sia le vostre preghiere che le scritture. È stato un po' difficile il passaggio da fare il rosario a pregare i santi a utilizzare le scritture, perché è una questione anche di abitudine, no?
Sa, Dio dice,
Però.
io sono un Dio geloso, cioè noi abbiamo il santo, cosa siamo qui a pregare a mille santi? Comunque ognuno faccia come vuole, ognuno ha la sua scelta. Io prego al santo. Avanti.
Io adesso sì, grazie a Dio.
Amen.
Allora. Volevo chiedervi, per quanto riguarda la vita dopo la morte, ho mandato un po' di scritture ad ora, così, che sono quelle, che appunto trattano un po' questo argomento. Volevo chiedervi, secondo voi, lo spirito in sé, come è descritto nella Bibbia, che cos'è? Se è proprio un soffio di Dio che ci dà la vita, o se è un qualcosa di più che va anche oltre appunto la morte?
Beh, sì.
Poi, quindi definizione magari di spirito in sé. E poi appunto volevo chiedervi se dopo la morte l'uomo ha coscienza oppure dorme in un sonno profondo. Ci sono diverse scritture anche che fanno intendere che comunque con la seconda venuta di Gesù, insomma, come anche in Apocalisse. Appunto, perché i cattolici pensano che quel fuoco di cui parlano quando arriverà Gesù sia il purgatorio, e invece in Apocalisse è proprio, cioè, è nel senso una cosa che ancora deve succedere, come c'è scritto in Apocalisse. Quindi vorrei capire se appunto dobbiamo aspettare il giudizio quando arriva Gesù nella sua seconda venuta e quindi nel frattempo dormiamo, oppure se subito dopo la morte consegniamo il nostro spirito a Dio e verremo già giudicati lì. Insomma, questo è più
Beh,
o
io
meno.
sì, beh, queste sono le tue domande?
Una sì.
So che tu hai, oggi ti stanno visitando un tuo amico testimone di Geova, giusto?
Sì.
Ecco, so che ti ha dato un pochettino di tempo in privato con noi, molto gentile da parte sua. Per caso non lo vuoi chiamare? Mi piacerebbe ascoltare qualche sua domanda anche. Magari lui vuole illustrare il suo punto di vista. Lo vorresti fare?
Volentieri.
Ecco, chiamalo
Ok.
tranquillo. Il tuo caro amico, com'è che si chiama?
Sono Alessandro, ciao, piacere.
Alessandro, ciao
Ciao
Alessandro,
Alessandro.
Dio ti benedica Alessandro nel nome di Gesù Cristo, che il Signore ci benedica tutti con la sua salvezza. Amen. Allora,
Ma Alessandro ci ha scritto un paio di volte, mi ricordo che gli abbiamo inviato anche il corso biblico, vero Alessandro?
Sì.
L'hai studiato?
Sì, io in questo momento non sono testimone di Geova, ho lasciato per un periodo per problemi miei, però sì, per qualche mese ho ascoltato, infatti io sono d'accordo con parecchie cose, con parecchie spiegazioni che date, non ci troviamo su 5-6 punti fondamentali, però
Senti, puoi parlare nel microfono un po'
su
più
molte
vicino,
cose.
per favore, Alessandro, puoi parlare nel microfono un pochettino più vicino?
Sì, mi sentite meglio?
Devi parlare vicino al microfono, che ti sento lontano.
Ah, mi sentite adesso?
È un
Sì,
pochettino meglio, sì.
sì, sì.
Allora dicevi che tu sei o non sei testimone di Geova?
No, no, non lo sono.
Non lo sei. Beh, allora...
Ci credo in tutto il 99% di quello che insegnano, però non lo sono in persona.
Ho capito, credi il 99%, va bene, allora, no, io ho capito che è il testimone di Geova. Sì, va bene, allora, non c'è problema, allora siamo della stessa religione, del Vangelo, della Bibbia e nient'altro?
Certo, sì, in questo momento sì.
In questo momento, è fra 5 minuti?
No, è tra 5 minuti pure, però il mio obiettivo è tornare ad essere testimone di Geova, la verità, perché comunque credo nei loro insegnamenti. Sono d'accordo anche con molte cose che insegni, che spieghi tu, insomma, che insegni tu. Non ci troviamo su qualcosa, però rispetto alla vostra opinione. Una
Capito?
cosa che volevo precisare, non ho mai sentito nessun testimone di Geova dire io sono santo perché sono testimone di Geova, e questo non è una cosa che dicevo, che dirò mai o che abbia sentito dire.
Sì,
Può
no, ma
darsi che ci sia.
io parlavo in generale, eh? Parlavo in generale
Ah,
perché, sì,
ok.
no, io parlavo a protestanti, cattolici, a testimoni di Geova, a tutti quanti, perché ci sono religioni oggi che i santi devono essere canoneggiati prima di diventare santi. Devono
Certo.
prendere la canonata, no? Canonizzati. E per diventare santo ci vuole che si deve riunire per anni e anni, si devono riunire non si sa chi e poi decidono che sì, possiamo beatificare, santificare, eccetera. Questo non è scritturale. Quindi
Lo spirito che abbiamo
parlavo in
visto.
generale, perché la Bibbia, cioè in tutte le epistole del Nuovo Testamento, quando gli apostoli si dirigono alla congregazione, li chiamavano i santi. Quindi noi siamo tutti santi, non perché siamo perfetti, no, ma siamo santi perché la parola santificato vuol dire separato, dedicato a Dio, non perfetto. Perfetto c'è solo Dio. Senti, allora siamo d'accordo su tutte le dottrine bibliche, tu non c'è nessuna domanda, tu sei convinto che Gesù e Dio sono la stessa persona, sono uguali, eccetera?
No, no, io su questo non ci troviamo. Vabbè, sul fatto che Gesù sia Dio, io credo che Geova sia Dio. Sulla vita dopo la morte non ci credo, cioè lo credo per un piccolo gruppo di persone, non per tutti al momento. E poi su cos'altro non ci troviamo? Penso solo a questi punti qui, adesso che mi vengono in mente.
Ho
Vabbè, sul fatto
capito.
della salvezza che non si può perdere, perché Gesù disse che chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato, chi non persevera non si salva. Quindi su questo basta. Credo che su tutto il resto siamo d'accordo.
No, mi sembra che siamo d'accordo su niente. Cioè, come tutto il resto. Cioè, praticamente hai
Fatto che non si fa il sangue,
praticamente non credi nelle cose
eh
principali, tu.
sì, infatti ho detto punti fondamentali su cui non siamo d'accordo, perciò poi non ho più proseguito lo studio biblico perché vedevo che nelle scritture non trovavo riscontro di quelle cose,
Eccoci
quindi
qua,
non.
cerchiamo di dare riscontro oggi. Da Angelina, mi
Sì,
aiuti per cortesia.
certo. Sì.
Giovanni 10:28. Ok, cominciamo a rispondere di corsa ai dubbi principali, che dice chi persevera sino alla fine sarà salvato, quindi è come dire che la salvezza dipende dalle opere, giusto Alessandro?
Non solo, anche.
Anche,
Anche.
ho capito. E allora, me la leggi quella
Giovanni
scrittura?
10,
Sì.
28. Io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Giovanni 10, 28.
Quindi sai, a volte quando ci sono due scritture in conflitto, che quella lì che tu dici in Matteo 24, che chi persevera sino alla fine sarà salvato, poi c'è un'altra scrittura che dice nessuno le rapirà dalla mia mano, sto parlando ovviamente della sposa di Cristo, e poi dammi un'altra scrittura, Apocalisse 3:5. Grazie.
Apocalisse 3:5. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli.
Quindi
Apocalisse 3:5.
dice, chi vince non lo cancellerò dal libro della vita. Qui sta dicendo che dal libro della vita si viene cancellati, si può venire
Sì, è
cancellati.
quello che dice, sì.
Ok, però c'è un altro libro. Angelina, sei pronta? Apocalisse 13:8.
Apocalisse 13, 8. L'adoreranno tutti gli abitanti della
A
terra,
chi? Alla bestia anticristo?
i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Apocalisse 13, 8.
Quindi apparentemente qui nel Regno di Dio ci sono due libri, uno della vita da dove si può venire cancellati e un altro, c'è un altro libro dell'agnello, i cui nomi scritti sul libro dell'agnello prima della fondazione del mondo. Quindi questi qua, diciamo che non possono venire cancellati perché, dice, tutto il mondo, dice Apocalisse 13:3, adorerà la bestia, l'anticristo. Però non quelli che sono scritti sul libro della vita, dell'agnello. Non dice libro della vita, dice libro della vita dell'agnello. Sono due libri di diversi. Perché il libro della vita si viene cancellati, il libro dell'agnello no. Ecco, allora qui vediamo, questo già comincia a mettere un po' di luce scritturale su questa cosa qui di Matteo 24, cos'è, verso 13 mi pare, che chi persevera sino alla fine sarà salvato.
E
Verso 13.
voglio aggiungere questi due libri, li troviamo anche più avanti in Apocalisse, il libro della vita in Apocalisse 20, dove quelli scritti nel libro della vita vengono giudicati secondo le opere, e il libro dell'agnello lo troviamo in Apocalisse 21, quelli scritti nel libro dell'agnello entrano nella Nuova Gerusalemme.
Ecco.
Si deve studiare questo, però è super interessante.
Ecco, io ti consiglierei di non smettere, ma di andare avanti a studiare il nostro corso biblico profetico, in tutta umiltà, te lo dico, perché queste cose vengono spiegate. Quindi, secondo me, correggimi se mi sbaglio, ma visto che ci sono due libri, da uno si può venire cancellati e dall'altro no, Penso che questo risponde alla tua domanda di Matteo 24,13, che chi persevera fino alla fine sarà salvato. Quindi l'angolazione che vediamo qui in base alle altre scritture non è tanto che con le opere tu arrivi ad essere salvato, ma bensì se tu arrivi alla fine mantenendo la fede, non prendendo il marchio della bestia, non rinnegando Gesù, vuol dire che il tuo nome era sul libro dell'agnello. Ora, la domanda intelligente sarebbe invece come facciamo ad entrare nel libro dell'agnello? E qui bisogna leggere il Vangelo. Luca 14,33, che non abbandona ogni cosa che ha, non può essere mio discepolo. Matteo 22,37, ama il Signore con tutto il tuo cuore, tutta la tua forza, tutta la tua mente. Cioè qui dipende se siamo cristiani, mezzo cuore, scaldapanche della domenica mattina, che leggiamo la Bibbia per vedere cosa dobbiamo fare come minimo, di maniera che ci fermiamo e facciamo il meno possibile per il Signore, o se mettiamo tutto il cuore, tutta la mente, tutto l'amore e allora sovrabbondiamo, allora facciamo il passo in più per Gesù. Allora sicuramente siamo nel libro dell'agnello. Dimmi, Angela.
Una bella scrittura è Giovanni 5:24, dove Gesù dice: chi crede in me ha vita eterna, non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Non sarà più giudicato. Chi ha Gesù nel cuore non sarà più
Questo è il
giudicato
libro di
dell'agnello.
L'agnello. E il libro della vita lo troviamo?
E nello stesso capitolo, un po' più avanti,
Verso 27 e 28, verso lì.
28 e 29. Viene l'ora in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori, quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita, quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Quindi è
Quindi
condizionale.
qui vediamo due risurrezioni. Una che chi
È
crede in
sicura? No,
me non sarà
ha
giudicato.
già passato dalla morte alla vita,
Ecco,
già passato.
punto. Poi ce n'è un'altra, dice, saranno giudicati in base alle loro opere. Ora, la Bibbia è scritta in parabole, così che almeno chi non deve capire non capisce. Chi è che non deve capire? Le persone che non hanno dato tutto al cuore a Gesù non devono capire, perché il regno di Dio, la salvezza, è sotto codice. Qui vediamo due salvezze. Insomma, hai fatto male, secondo me, a mio personale giudizio, a non continuare il corso biblico. Queste cose sono spiegate. Dimmi, Alessandro, ti ascolto.
Il problema è che faccio fatica poi a starti dietro perché, per esempio, sulla prima scrittura, quella di Giovanni, che chi vince darà vita e nessuno gli aprirà della mia mano, sono d'accordissimo che nessuno gli aprirà della sua mano, ma chi vince vuol dire che, secondo me, chi è stato già risuscitato in cielo non sarà più rapito dalle mani di Gesù, perché loro riceveranno l'immortalità, ma devi vincere per arrivare a quel punto.
Non dice vince,
Vinci.
scusami, non dice vince. Giovanni 10:28, Gesù
Questa è la
dice:
prima che ho letto,
sì,
quindi
Giovanni
a chi vince?
10:28, io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Giovanni 10:28.
Cioè,
No,
no,
ne avevo
no,
letto un altro, ma non
sì,
ricordo perché stavo leggendo.
Apocalisse 3,5,
Apocalisse.
Apocalisse 3,5 forse, che chi vince io non lo cancellerò?
Sì, ecco, sì,
Ecco,
quella lì.
capisci? Però non dice cancellerò dal libro dell'agnello, dice dal libro della vita. Infatti anche in Deuteronomio 32, Mosè dice guarda, se non è così così, cancellami dal libro. E Dio gli dice io cancellerò dal libro colui che pecca. Deuteronomio 32, è in concomitanza con questa scrittura. Ci sono due libri, fratellino, ci sono due libri.
Sì, ho una domanda. Otto.
Dimmi, dimmi.
I 12 apostoli di Gesù erano scritti nel libro dell'Agnello o no?
No, non tutti e 12, uno era Giuda, 11 erano scritti sul libro dell'agnello, perché Gesù ha detto in Luca 22, Gesù ha detto, ho preparato per voi dei troni perché potete regnare, va bene, su dei troni e potete regnare insieme a me. Poi ve lo vediamo questi troni in Apocalisse 20 verso 4. Erano sicuramente nel libro dell'agnello, non Giuda, gli undici.
È Giuda perché è stato scelto se non era scritto?
Giuda perché?
Perché Gesù lo ha scelto come apostolo se poi non era scritto in quel libro?
Beh, Giuda ha avuto la sua scelta come tutti quanti, anche Pietro aveva la scelta di rinnegare Gesù oppure no e lo ha rinnegato, solo che Pietro si è pentito nel modo giusto. Invece Giuda si è pentito a mezzo cuore e è andato a impiccarsi. Ognuno c'è la sua scelta. Ma mica, però, mica solamente Giuda ha rinnegato Gesù, ma molti altri, per esempio i 70 lo hanno almeno abbandonato, i 70. I 5.000, 5.000 che lui ha sfamato, nutrito, dove erano il giorno che quando si gridava crocifiggelo, crocifiggelo? Ma Gesù è stato abbandonato da tutti, anche dagli 11 è stato abbandonato. Anche i 12 apostoli, gli 11, sono scappati anche loro, però loro poi si sono pentiti. Giuda no, Giuda si è pentito nel modo sbagliato.
Quindi in quel caso è stato cancellato dal libro?
Ah, questo qui è un'ottima domanda che tu dovresti fare direttamente a Dio.
Vabbè, diciamo, ragionando ci si arriva, ma anche...
Ti aspetti che io risponda a quella domanda lì, scusa? E che ne so che viene cancellato? Grazie a Dio che non lo so.
Vabbè, Giuda lo sappiamo, non la fine che ha fatto, la Bibbia lo dice. Ma anche per quanto riguarda dopo, c'erano degli anziani della congregazione unta, mi pare, di Corinto, che erano anziani. E poi Gesù, l'Apostolo Paolo dice che sono stati consegnati a Satana perché hanno smesso di insegnare l'insegnamento di Gesù per tirare fuori dalla congregazione cristiana altri discepoli, insomma.
Sì, va bene. Sì, saranno stati anche anziani, ma guarda che anche il diavolo era un anziano in cielo. Cioè un conto essere anziano, che non è sufficiente, e un altro conto è essere salvato, che è una cosa diversa. In secondo Corinzi 11, 14, Paolo dice questi sono falsi apostoli. Cioè nessuno era più anziano degli apostoli. Gli apostoli erano al massimo. E allora c'erano questi apostoli giudaici che Paolo ha detto questi apostoli sono falsi, sono emissari di Satana. Quindi la parola anziano non garantisce la salvezza.
Ma su questo siamo d'accordissimo, ma i cristiani, i primi cristiani erano unti, cioè dovevano andare in cielo con Gesù.
Puoi parlare più chiaro, per cortesia, più chiaro.
Dicevo, gli anziani di Corinto erano unti, dovevano andare a regnare insieme con Gesù, la loro speranza era quella.
E chi l'ha detto, chi erano unti? Chi l'ha detto che erano unti?
Lo dicono le scritture.
No, non lo dicono le scritture. Le scritture dicono che in base ai frutti puoi sapere chi è unto e chi non è unto. Noi vediamo in Matteo 7, 21-23, che dice molti verranno da me e mi diranno abbiamo fatto miracoli, abbiamo fatto segni, abbiamo cacciato demoni e sicuramente saranno stati anche unti. Ma anche il diavolo era unto. Ma la salvezza è un'altra. Capite? Il diavolo aveva la vita eterna. Il libro della vita di Apocalisse 3:5, il libro della vita, ti dà la vita eterna, ma non ti dà la salvezza di Gesù, sono due cose diverse. La salvezza di Gesù non c'era nel Vecchio Testamento ed è venuta solamente dopo la risurrezione. Capito? La salvezza è diversa dalla vita eterna. Nel Vecchio Testamento si aveva la vita eterna credendo, ubbidendo ai comandamenti, come Gesù ha detto al giovane ricco, ubbidisci e avrai la vita. Ma la salvezza di Gesù è un'altra storia. La salvezza di Gesù è Gesù che dice al giovane ricco vai, dai tutto ai poveri e seguimi e allora sarai perfetto. Matteo capitolo 19. Cosa devo fare per essere perfetto? Dai tutto ai poveri. Ma quello lì era già salvo perché Gesù gli ha detto mantieni i comandamenti e avrai la vita. La vita! Sarai sempre giudicato al tribunale bianco di Apocalisse 20 verso 11. Dove c'è il trono bianco e sarà giudicato per le tue opere, Giovanni 5:28. Però se tu vuoi essere perfetto, perché lui gli ha detto a Gesù, cosa mi manca? Io queste cose le ho mantenute dalla mia giovinezza. È dalla mia giovinezza che prego a Pappagallo le preghiere ripetute. Dice, vabbè, insomma, va bene, allora sì, puoi avere la vita eterna, se hai fatto quello che hai potuto, mica troppo, ma... E poi dice, mi manca qualcosa? Dice, grazie per aver chiesto. Ti manca lo scalino superiore, si chiama Libro dell'Agnello. Gesù gli ha detto, se vuoi essere perfetto, dai tutto ai poveri, vieni e seguimi, capito? E allora sarai perfetto. Cioè, qui bisogna tradurre un pochino, Perfetto vuol dire libro dell'agnello. Mi segui, fratellino? Queste cose le spiego nel corso biblico. Dagli un'occhiata, con pazienza però.
Quindi quello che Alessandro dice è vero riguardo al libro della vita. Però è anche vero che dal libro dell'agnello non si perde la salvezza.
No, Gesù dice, io do loro la vita eterna, non periranno mai, nessuno rapirà dalla mia mano. Giovanni 11, 25, 26, chi crede in me non morirà mai. Romani 8, 38, 39, nessuno ci separerà dal Signore, né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né diavoli, né demoni.
Né peccati, né niente.
Né peccati perché ci pentiamo in continuazione. Perché come facciamo a pentirsi in continuazione? Abbiamo lo Spirito Santo.
Abbiamo Gesù nel cuore che ci spinge sempre al pentimento.
In Romani 8, 38, lì parla del libro dell'agnello, però queste cose non sono rivelate a tutti. Le rivelazioni di Paolo Pietro non le aveva, quindi le rivelazioni che Dio gli dà a te io non le ho, è la tua rivelazione. Rivelazione che ho io un altro non le ha, non necessariamente, magari anche, capisci, fratellino?
Sì, l'unica cosa che volevo dire è che comunque, per dimostrare la mia fede in Gesù, lo devo fare anche attraverso le opere, non lo faccio solo dicendo Gesù è il mio Dio, Gesù è buono, Gesù c'è solo con la bocca.
Assolutamente sì, fratellino, assolutamente sì. Noi non siamo di quei protestanti sotto la grazia che puoi vivere come un cane e dire sono sotto la grazia, vivi come una capra e sono sotto la grazia. No! La grazia si ferma nel momento che la tua obbedienza si ferma. Le opere sono importantissime, le opere. Infatti Efesini 2, 8 e 9 dice siamo salvati per grazia, però c'è una virgola. Al verso 10 dice affinché possiamo compiere le opere. Attenzione alle virgole.
Anche Giacomo dice la fede senza le opere è morta.
Assolutamente sì, per questo che le chiese sono piene di gente che credono ma che non sono salvati. Fammi vedere la tua fede senza opere. Io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. D'accordo al 100%.
Ok, allora siamo d'accordo.
Allora lo finisci il corso biblico oppure ottone del testimone di Geova?
I video li guardo, mi piacciono, cioè li ascolto con Silvia, a volte anche da solo ho ascoltato diverse cose perché comunque mi fate compagnia, mi piace.
Ma lascia perdere la compagnia, qui sto parlando della tua vita eterna, della tua salvezza, cioè pensa alla salvezza, pensa all'eternità.
Però è una buona compagnia, no?
Sì, no, ma voglio dire, non è la compagnia solo che alla sera ci andiamo a dormire ascoltando un po' di fratello Giuseppe, cerchiamo di ascoltare anche la mattina quando è ora di svegliarsi e andare a evangelizzare. E quando vai a evangelizzare non andare a predicare Geova, perché tu non puoi essere testimone di Geova, che Geova nessuno l'ha visto. Giovanni capitolo 1 dice Dio nessuno l'ha visto, quindi chi è che può testimoniare di Geova? Conosciamo Geova nella misura che conosciamo Gesù. Gesù è l'unico buco di serratura che possiamo vedere Dio, Gesù, quindi possiamo essere testimoni di Gesù, andiamo a testimoniare di Gesù. Ma di Geova chi è che l'ha visto? Geova nessuno l'ha visto, nessuno può testimoniare di Geova. Dio nessuno l'ha visto. Capito? Tu puoi essere testimone di Gesù, puoi evangelizzare di Gesù, ma Geova, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Il diavolo dice tutte le religioni vanno a Dio, bugia. Tutte le religioni possono venire da Gesù, sì. Tutte le religioni, tutti a Gesù, sì, e ricevere la salvezza. Quindi testimoni di Geova non sono neanche testimoni di Geova. Sono una religione che non possono testimoniare niente di Geova, tranne quello che Gesù ci ha mostrato. Chi ha visto me ha visto il Padre. Vuol dire tutto quello che conoscete del Padre è quello che avete visto in me. Però attenzione, Gesù ha anche detto il Padre è maggiore di me, il Padre è superiore a me. Cosa voleva dire? Cioè dobbiamo capire una cosa che forse non molti hanno capito, che Gesù era due essenze. Una Dio 100%, perché era il suo spirito, mi legge Galati 4,6, grazie, e l'altro era figlio dell'uomo. È logico che il Padre è superiore a Gesù, perché Gesù c'è anche l'elemento umano. Infatti Matteo 24 fa, gli diciamo, quando è che torna Gesù? Dai, facci vedere sul calendario. E Gesù ha risposto, nessuno lo sa, né gli angeli del cielo e neanche il figlio dell'uomo. Va bene? D'accordo? Ma quando il figlio di Dio è andato in cielo, il figlio di Dio, il figlio dell'uomo, Gesù Cristo, insomma, è andato in cielo, Apocalisse capitolo 5, si è avvicinato a colui sul trono che aveva in mano il libro dei sette sigilli, e tutti piangevano perché nessuno era degno di ricevere il libro. E l'anziano gli disse, non piangere, il leone di Giuda, l'agnello che è stato ucciso, è stato ritenuto degno. E allora ecco l'agnello, Gesù che si avvicina al trono, prende il libro dei sette sigilli ed ecco che si schiude, si apre tutto il futuro, chiamato anche la Rivelazione o l'Apocalisse, se preferisci, dimmi.
Quindi a questo punto in Apocalisse Gesù sì che diventa onnisciente, cioè lui sa tutto, anche se prima sulla terra, essendo figlio dell'uomo, non sapeva quando verrà la fine, però adesso in Apocalisse, come tu hai citato, sa tutto.
Ecco, quindi grazie Angela, che stavo perdendo il filo, in Matteo 24 dice, gli angeli non sanno, il figlio dell'uomo non sa, però in Apocalisse 5 prende il libro e a questo punto Gesù, perché è Gesù che parla nell'Apocalisse, no? Gesù è col suo angelo, e schiude, rivela, perché la parola Apocalisse significa rivelazione, rivela. E tutto il futuro. Adesso Gesù conosce tutto e noi che abbiamo Gesù nel cuore possiamo conoscere tutto quello che ci serve.
Questo perché solo dopo la risurrezione Gesù dice: mi è stata data tutta l'autorità, però solo dopo la risurrezione,
Sì,
prima no.
Matteo 28, 18, Gesù viene e dice: ogni potere mi è stato dato in cielo e in terra. Perché? Perché in Matteo 28, 18 avviene dopo che Gesù è andato in cielo a prendere il libro. Naturalmente che storicamente Giovanni scrive l'Apocalisse 96 d.C. e Gesù appare ai discepoli verso il 30-33 d.C. Però Gesù dice, non mi toccare Maddalena, non mi abbracciare. Ci abbracceremo in cielo, nello spirito. Non mi toccare. Perché non mi toccare? Non sono ancora andato al Padre. Quindi Gesù dopo 3 giorni è ancora andato dal Padre. E allora dopo 3 giorni va al Padre, Apocalisse 5, prende il libro, va bene, adesso Gesù sa tutto. Ora, dammi con la scrittura, ma quick.
Galati 4:6. E perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio nei nostri cuori che grida Abba Padre. Galati
Cosa ha
4:6.
fatto? Cos'è che ha mandato ai nostri cuori?
Lo spirito del figlio suo.
Allora, Dio ha mandato ai nostri cuori, cerchiamo amici e testimoni di Geova in tutto il mondo che ascolterete questo in YouTube, ascoltate bene. Qui dice che Dio ha mandato lo spirito del figlio nei nostri cuori. Quindi voi dovete, con la Bibbia lì è sbagliata, che voi avete scritto Giovanni 1:1, principio della parola, la parola era Dio, la parola era un Dio. E quanti Dio ci sono in cielo? C'è Dio di qua e Dio con la lettera minuscola di là. Ma no! Ma Giovanni 10, chi ha visto me? Ha visto il Padre. Caspita, è un collasso
Giovanni
cardiaco.
14, non 10, Giovanni 14,
Giovanni
9.
10, Giovanni 10 dice io e il Padre siamo uno.
Ah sì, Giovanni 10, 30.
Capito? Dovevano essere un po' testimoni di Geova perché hanno preso delle pietre per ucciderlo. Tu, come tu? Tu non sei, adesso ti lapidiamo. Invece Gesù dice, io e il Padre siamo uno. Infatti dice Galati 4,6 che Dio ha dato lo spirito del Figlio a noi. Quindi è lo stesso spirito, no?
Dovrebbe dire lo spirito di Geova.
E Efesini 4, Efesini 4 dice, c'è un battesimo, una verità, c'è un Dio, c'è un Salvatore, c'è uno spirito. Va
Un
bene?
solo
C'è
spirito.
un battesimo, non c'è l'acqua pentecostale. È l'acqua cattolica, l'acqua minerale San Pellegrino, poi c'è l'acqua Boario, c'è le terme di San Damiano. No, c'è un'acqua ed è quella di Giovanni 7, chi crede in me dal suo cuore sgorgeranno fiumi di acqua viva. E poi la scrittura dice, Gesù diceva questo per significare lo Spirito Santo. E c'è gente, ci sono chiese che ancora credono che l'acquaccia di rubinetto piena di germi è necessario per la salvezza. Quella era necessaria quando non c'era lo Spirito, quando non c'era la Pentecoste. Vogliamo svegliarci, per cortesia, chiese acquatiche. Allora, Alessandro, ci sei?
Sì, sì.
Allora, fino a qui ci siamo?
Ti volevo chiedere se potete leggere da una Bibbia, però non la versione che italiana, magari quella spagnola che usa il nome di Dio, Isaia 43:10.
Sì, me la leggi, Angela, la spagnola, Isaia 43:10.
Isaia 43:10 in Reina Valera.
Sì.
Vosotros sois mis testigos, disse Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Isaia 43:10.
In italiano.
In italiano, i miei testimoni siete voi, dice il Signore, voi, e il mio servo che io ho scelto, affinché voi lo sappiate e mi crediate e riconosciate che io sono. Prima di me nessun Dio fu formato, e dopo di me non ve ne sarà nessuno. Isaia 43:10.
Va bene,
in
questo...
spagnolo dice Jehovah.
Sì, in spagnolo dice Jehovah in spagnolo. Jehovah è sì. Uno dei nomi di Dio, non c'è problema. E comunque... dice prima di me nessun Dio fu formato, ma infatti Gesù non è un Dio.
Mi volevo concentrare sul fatto
Gesù
che
Gesù non è un Dio, Gesù è Dio.
Che non possiamo essere testimoni di Geova. Qua Geova stesso dice voi siete i miei testimoni, quindi possiamo esserlo.
Ah, ho capito. Cioè, no, testimoni di quello che la Bibbia rivela, che prima di me nessun Dio fu formato. Questo non è testimone di Geova, quel testimone della verità che Geova ha dato, la verità che prima di Geova nessun Dio fu formato, e di questo siamo testimoni in quanto nessuno ha visto un altro Dio, ma non è che siamo testimoni di Geova.
Ma se vogliono chiamarsi testimoni di Geova secondo Isaia 43 possono farlo, solo che questo era nel Vecchio Testamento, possono essere testimoni di Geova. Nel Nuovo, chi vuole essere testimone di Geova senza salvezza di Cristo?
Ma nel Vecchio Testamento, Angela, quelli che testimoniavano di Geova non testimoniavano di lui, della persona che nessuno ha visto e nessuno aveva visto. Questo è quello che sta dicendo questa scrittura. Tu nel Vecchio Testamento potevi testimoniare della verità, del fatto che non c'era nessun altro Dio.
Sì, sì, sì.
Quindi ti rende testimone del fatto che non ci sono
sì,
dei,
sì. Sì,
a parte Dio.
Sì, sì.
Ora, il fatto che tu dici prima di Dio nessun altro Dio fu formato, ma qui stiamo dicendo la stessa cosa, non giochiamo con le parole. In Giovanni 10 dice io e il Padre siamo uno, quindi non dice siamo due, io sono un altro Dio formato prima di Dio, no. Dice siamo uno, cioè lo Spirito Santo di Dio è in Gesù Cristo, è entrato in Gesù nel Giordano, è entrato in noi alla Pentecoste e anche adesso. Lo Spirito di Dio è in Gesù perché è uno Spirito, quindi nello Spirito Dio e il Padre sono uno. La parola Trinità nella Bibbia non esiste, è un'invenzione delle religioni. Infatti la Trinità non c'è. C'è Padre e il Figlio, che sono due persone certo, ma uno Spirito. È come quando facciamo la comunione. La comunione non è che diventa carne e sangue di Gesù materialmente, sennò ti riempie tutto di sangue il tavolo, no? Cioè diventa, è nello Spirito che diventa carne e sangue. E quando Gesù ha dato il messaggio del suo corpo e del suo sangue, la sua carne e il suo sangue, ha detto in Giovanni 6:63, queste parole che vi dicono sono spirito. Quindi quando dicevo dovete mangiare la mia carne, non stavo dicendo dovete diventare cannibali, perché questo significa se il pane diventasse veramente carne. Invece è nello spirito. Adesso noi non vediamo il regno di Dio, è nello spirito. Non vediamo Gesù nel cuore, lo sentiamo perché è nello spirito. Va bene? Quindi tu puoi essere, se vuoi, se vai a evangelizzare nelle strade, secondo me potrai essere al massimo un testimone di Cristo. E questo non è poco. Non è poco perché oggi la stragrande maggioranza dei cristiani nel mondo non sono testimoni di Cristo, sono vergognosi di Cristo. Però testimone di Geova, guarda, di Geova tu non puoi dire niente, zero, completo, tranne quello che Gesù ha detto. Dimmi una cosa che Geova ha detto che Gesù, fuori di Gesù. Ma Gesù è la parola? Gesù è la parola di Geova? È la parola di Dio? prima che il mondo esisteva c'era la parola? E come facciamo a dire? Noi non conosciamo neanche una mezza virgola di Geova al di fuori di Cristo. Perché Gesù nel Vecchio Testamento, lo vedi Gesù in ogni pagina, perché? Lo vedi in ogni scrittura, perché lui è la parola. Perché alzi il dito tu?
Perché il prossimo verso di Isaia 43:11 dice: io sono il Signore e fuori di me non c'è Salvatore, è Gesù. Verso 10: voi sarete i miei testimoni, dice Geova. Ma il prossimo verso dice: io sono il Signore, fuori di me non c'è Salvatore.
Quindi se noi non vediamo Gesù in Geova, stiamo dicendo che non crediamo nel Salvatore del Nuovo Testamento.
Exactly.
Se crediamo che Gesù è Salvatore, ma allora eccolo qui, sta dicendo che il Salvatore dov'è? È in Geova. Non c'è salvezza al di fuori di Geova, logico. Ma Gesù è parte di Geova, infatti, apriamo le orecchie tutti quanti. Gesù è la parola di Geova. Geova è muto, non può parlare senza Gesù. Va bene? Gesù è la parola. Credo, persino i musulmani ci credono una metà di questo. Gloria a Dio. Alessandro, qualche domanda?
Sì, sul fatto io e il Padre siamo uno. Giovanni 17:22 forse spiega questa scrittura, cosa vuole dire Gesù.
Sì, cos'è che dice?
La potete leggere?
Cosa
o la
dice,
leggo io?
Angela?
Sì, leggila tu, leggi.
Ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, in modo che siano uno come noi siamo uno. Io unito a loro e tu unito a me, così che possano raggiungere perfetta unità. E il mondo sappia che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Quindi,
bellissimo.
Io e il Padre siamo uno.
Bello questa scrittura. Allora, dimmi.
No, nel senso che anche i discepoli erano uno. Ora non pensiamo che i discepoli erano uno con Dio, nel senso che erano Dio anche loro. Semplicemente erano uno in una perfetta unità, come dice la scrittura.
Sì, è vero. È vero che erano uno, però... Anche noi abbiamo lo Spirito Santo che c'ha Gesù, giusto? Però non è che siamo Dio,
sì.
Ma non è che siamo Dio, non è che facciamo parte della divinità in cielo di Dio, del Padre e del Figlio. Abbiamo lo stesso Spirito Santo, ma non siamo Dio. Quindi i discepoli erano uniti, ma non erano uniti con Gesù come Gesù è unito al Padre, quindi Dio. C'è una differenza. Differenza che si capisce dalle altre scritture, dimmi.
Scusate, la scrittura dice che siano uno come noi, quindi uguali, nella stessa unità. Quindi si parla di unità di intenti, di unità...
Però dice come noi, non dice... ma scusa un attimo, non dice divini come noi.
Questo no, dice che siano uno come noi siamo uno.
Sì, ma vabbè, stiamo giocando con le parole. Non dice divini come noi.
No, non parla proprio di divinità.
Se tu vai...
hai dato loro la gloria che tu hai dato a me, in modo che siano uno come noi.
Se tu vai a un direttore di banca e il direttore di banca gli dice a uno lì, a un impiegato, guarda, il signore impiegato, guarda, io sono direttore di banca e c'ho un co-direttore qua, co-direttore, e noi andiamo d'accordo sull'andazzo. E lei che è un impiegato lì allo sportello, lei deve andare d'accordo con me come io vado d'accordo con il mio co-direttore. Non ti sta nominando direttore numero 3, ti sta dando un esempio di cos'è, l'accordo e l'unità. Quindi stiamo giocando con le parole, non lo facciamo, per cortesia. Perché vedi, voi testimoni di Geova fate uno sbaglio molto grande quando abbassate Gesù, perché state abbassando la salvezza, così vi allontanate dalla salvezza, praticamente rimanete perduti. Non puoi giocare con le scritture così, non potete giocare. Avete cambiato le scritture, detto nel principio era la parola era un Dio. E questo non lo dice nella Bibbia, un Dio. Voi avete messo una virgola. Vediamo che la scrittura che Gesù crocifisso col ladrone e Gesù gli dice, io ti dico, oggi sarai in paradiso con me. Voi avete messo una virgola, dice, io ti dico oggi, virgola. Sarai con me in paradiso magari fra un milione di anni. Ma questa virgola non c'è nell'originale.
Sì, è vero che non c'è, però non sarebbe vero quello che Gesù ha detto. Perché se Gesù ha detto tu sarai oggi con me in paradiso, e Gesù il giorno non è andato in paradiso, la Bibbia dice che è stato sepolto 3 giorni nell'Hades.
Sì.
Quindi non era vero, Gesù gli avrà detto una bugia,
No,
impossibile.
no, è che
Quindi.
tu devi studiare il corso biblico, fratello. Vedi, quando Gesù è morto, è, capito? È andato nell'Hades, ma è anche andato in paradiso. Dov'è il paradiso?
Il paradiso in cielo.
No, no,
Pare così.
non è in cielo il paradiso. Non, il paradiso del Vecchio Testamento non era in cielo. Perché quando vediamo in 1 Samuele 27 che la strega. Cioè Saul va dalla strega e gli dice: chiamami Samuele. Ti ricordi? No,
No.
non ti ricordi. Comunque, in 1 Samuele, credo 27-28, verso lì, Saul va da una strega e gli dice: chiamami Samuele, che era morto, che era proibito, però
Ah,
lui lo
sì. Ventotto.
stesso la fa chiamare. E credo che sia 1 Samuele 27. 28. Prima Samuele capitolo 28, Saul fa evocare Samuele dalla strega. E allora la strega chiama Samuele. E Samuele viene e dice: perché mi disturbi? E gli dà una profezia terribile che lui sarebbe morto a Saul. Ora, quando la strega evoca Samuele, va bene, in 1 Samuele 26, 28, da dove viene Samuele, dal cielo? No, viene dalla terra, perché apparentemente il luogo paradisiaco, non il regno di Dio in cielo, ma il luogo paradisiaco, in attesa che venisse il Messia, che risuscitasse, che andasse in cielo, organizzare la nuova Gerusalemme, dov'è che stavano questi? Non potevano andare in cielo perché il primo risorto dei morti non c'era ancora. E allora stavano in un luogo non meglio specificato da dove Samuele usciva dalla terra. Apparentemente, probabilmente, sembra, nessuno lo sa con precisione, che c'era un posto sottoterra da qualche parte che era paradisiaco. Va bene? Come hanno fatto persino un film tanti anni fa, l'ho visto da bambino, che si chiamava Il viaggio al centro della terra. Entrarono dentro la terra e c'era un posto meraviglioso, bellissimo. Questo era un film fantasia, d'accordo. Però Samuele è uscito dalla terra, d'accordo. E allora Gesù è andato in paradiso con il ladrone, però non era nel regno dei cieli. E poi è andato nell'Hades, d'accordo. Ci siamo?
Rispondi. Vabbè, siamo d'accordo, quindi non possiamo
Ecco,
andare
siamo
oltre.
d'accordo, bravo. No, no, e io, fratello, fratellino,
Quindi
io,
della strega chiamata
fratello in
Giovanni,
Cristo,
chiamata
se sei in
Samuele.
Cristo, siamo fratelli. Senti, io sto andando di scrittura in scrittura. Non, tu avrai notato che questo tempo io non ho inventato niente, non ho interpretato niente, sto camminando con le scritture, sì o no?
Sì, però c'è sempre una spiegazione della scrittura. Cioè io non credo che la strega abbia parlato veramente con Samuele,
Ah, non lo
perché la
credi
Bibbia
tu?
dice che i morti non sono causa di
Ma
nulla, non sanno nulla. Guarda.
non lo credi tu, però diciamo nella Bibbia dice così, dice nella Bibbia che era Samuele. Se fosse stato un falso Samuele, la Bibbia l'avrebbe detto. La Bibbia non è qui per
Sì.
ingannarci, la Bibbia non è qui per ingannarci, è per
Esatto.
darci la
Non la
verità.
conosco.
E se, mi fai finire. E se la Bibbia dice che era Samuele, era Samuele.
Sì, però non conoscendo bene l'episodio non ti so dire, dovrei approfondirlo e
Studialo,
vedere.
studialo, è
Però io
1 Samuele 28.
dico che la Bibbia non si contraddice, quindi se la Bibbia dice che chi muore non sa nulla, non parla, non gioisce, non ragiona, non può essere Samuele.
E
Ti dico solo questo, poi magari approfondisco, farò qualche ricerca.
dove lo dice questo la Bibbia? Che chi muore non parla?
Lo dice in aspetta
Ecclesiaste,
Ecclesiastico, sì.
Ecclesiaste, esatto.
Esatto.
E quindi tu Spero che tu non sei un credente di Vecchio Testamento. Nel Vecchio Testamento non c'erano rivelate le verità che Gesù e le rivelazioni che Gesù ci ha portato nel Nuovo Testamento. Il Vecchio Testamento non puoi basare dottrine sul Vecchio Testamento, sulle filosofie dell'Ecclesiaste, sulle filosofie di Giobbe. Capito? Devi basarti sulle dottrine solide di Gesù. Il Vecchio Testamento non è finito. Però le uniche cose che sono ancora valide, e non tutte, ma molte, sono i comandamenti del Vecchio Testamento. Le filosofie di Giobbe e dell'Ecclesiaste sono degli insegnamenti che, in certo senso, sono stati adempiti da Gesù Cristo, e non è che Giobbe e Salomone, distratto com'era da tutte le sue donne, poteva capire le cose che Gesù ci ha rivelato. Quindi io ti suggerirei, studia bene i comandamenti del Vecchio Testamento, che sono ancora validi quasi tutti, ma lascia perdere le interpretazioni di Salomone e di Giobbe, che i morti non parlano, i morti non vedono. Ma vabbè, questo è secondo lui, perché non aveva avuto le rivelazioni di Gesù e poi di Paolo e così via.
Ma anche Gesù ha detto che Lazzaro dormiva, 4 giorni è stato nella tomba, non è stato in nessun paradiso.
Sì, ma
quando Lazzaro è stato risuscitato non ha detto che ha visto il paradiso, né in cielo né sulla terra.
Tu stai parlando...
Stava dormendo, stava svegliato dal sonno.
Tu stai parlando...
Paragona sempre come faceva nel Vecchio Testamento, fa nel Nuovo. Paragona sempre la morte a un sonno.
Tu stai parlando di Giovanni 11, la morte di Lazzaro, che Gesù ha detto ai discepoli, Lazzaro dorme, vado a svegliarlo. Stai parlando di quello?
Sì.
Ma voi ti siamo
ricordarmi la scrittura a memoria.
Ho capito.
Così come vedo, però ricordo i passi.
Ho capito perfettamente, ti sto rispondendo. Cioè, voi testimoni di Geova, cioè conoscete 1 milione di scritture, ma non è che le interpretate molto bene. Vedi, se te leggi meglio, se voi leggete meglio Giovanni 11, va bene? È vero che Gesù ha detto Lazzaro dorme. Però tu ti fermi lì e buonanotte. Devi continuare a leggere, perché se le scritture... No, le scritture si interpretano con le scritture. Cosa dice dopo di quello?
Che era morto.
Sì,
gli altri non capivano.
Sì, non dice solo quello. Che altro dice?
Non mi ricordo.
Devi studiare meglio, fratellino. In Giovanni 11 dice testualmente così. Dice, Lazzaro dorme. Evidentemente non voleva spaventare Gesù, non gli piaceva parlare negativo, morte. E allora ha detto Lazzaro dorme, e i discepoli cosa gli ha risposto? Oh Signore, cosa gli hanno detto?
Se dorme va bene,
sarà salvo.
Oh Signore, se dorme siamo a posto, speriamo che non russi troppo alto che sveglia la gente vicino. Se dorme siamo a posto, giusto? E Gesù cosa gli ha detto? Gesù, aspetta, c'è Dora che ha trovato le scritture, dimmi, leggi direttamente le scritture. Che i discepoli gli hanno detto, Signore, se dorme è tutto a posto.
Perciò i discepoli gli dissero, Signore, se egli dorme, sarà salvo. Ora Gesù aveva parlato della morte di lui.
Ecco, quindi, attenzione, già qui cominciamo a spiegare. Gesù non parlava del sonno, ma parlava della morte. Andiamo avanti.
Ma essi pensarono che avesse parlato del dormire, del sonno.
Capito? Essi praticamente erano un po' influenzati del testimone di Geova, probabilmente, dice, no, qui parla di dormire, qua. Vai avanti.
14. Allora Gesù disse loro apertamente, Lazzaro è morto.
Capito? Gesù dice, svegliatevi, testimone di Geova, siete fuori binario. Lazzaro non dorme, è morto. Gesù, perché Gesù non è andato a svegliare uno che dormiva, è andato a svegliare uno che era morto. La sua anima era sicuramente nel paradiso, che abbiamo parlato poco fa. Va bene? Quindi è un miracolo, perché svegliare uno che è mezzo addormentato è un miracolino. No, quello era morto sul serio. E puzzava, dice, Signore, puzza, 4 giorni. Capito, fratellino? Cioè, voi testimoni di Geova dovete, usate la Bibbia, però usate solo quello che vi fa comodo. Cioè, quando noi vi date delle scritture che non collimano con le vostre dottrine, non le ascoltate più. Qui dice che è morto, non dorme.
Però tu hai interpretato quello che ho detto io. Io non ho detto che stava dormendo veramente. Stavo proprio dicendo quello, che Gesù, per dire che era morto, stava dicendo sta dormendo. Il senso è che se Lazzaro stava in paradiso e lui lo va a resuscitare e lo riporta sulla terra, non ha fatto una bella cosa per Lazzaro. Penso che si stava meglio in paradiso che in mezzo alle sofferenze sulla terra. Quindi Lazzaro, quando poi è resuscitato, non ha mai detto di essere stato in un paradiso dove ha visto Dio, gli angeli o chi sia. Gesù disse, sta dormendo per dire è morto. Quindi si era capito che era morto, cioè nel senso non era più in vita. Non era né in paradiso né in nessun altro luogo, era lì.
Ma questo lo
Infatti
dici,
diceva.
ma questo lo dici tu, non lo dice la parola.
No, lo dice Gesù.
Lazzaro non ci ha parlato del paradiso. Ma cosa c'entra? Non è perché Lazzaro non ci ha detto che, non so, che ci sono altre realtà, che ci sono arcangeli, cherubini, c'è il trono di Dio, che queste cose non esistono. Cioè non è che è venuto qua a fare un riassunto, Lazzaro. È semplicemente risuscitato e basta. Se lo avessero...
Ma prima stava dormendo, non stava, cioè stava dormendo nel senso che era morto e poi si è svegliato. Non dice che è stato in paradiso.
Ma perché lo doveva dire, scusa? Ah, allora perché non...
Sarebbe stata la prima
Perché,
cosa
ma
che gli
allora,
avrebbero
scusa,
chiesto.
perché lui, Lazzaro, non ha detto che Dio aveva sette spiriti, che Dio c'ha sette spiriti, vuol dire che... Ma scusami, ma Lazzaro non era suo compito venire a dare queste rivelazioni.
Ma guarda che l'altro Lazzaro lo ha detto, la parabola di Lazzaro è ricco, Lazzaro è morto, il mendicante è andato nel seno di Abramo, appena è morto, non dice che si è addormentato. Quindi questo Lazzaro sì, che racconta cosa è successo dopo la morte, mentre ricco è andato in un posto
Sì,
brutto, non dormivano.
non è che dice è andato da, sta parlando di Luca 16, il ricco egoista e l'altro Lazzaro. Cioè non è che dice che il mendicante Lazzaro è andato a dormire insieme ad Abramo,
Al
c'era un
ricco.
dormitorio con un cartello, silenzio, qui si dorme. No, è andato ad Abramo e lì si parlava, si discuteva, si ascoltava persino quelli che... Nel seno di Abramo il paradiso non c'era, cioè, questo qua era nell'Hades e Abramo ascoltava e discorreva con quello dell'Hades. Quindi, come vedi, voi non avete fondamenti biblici, voi fate dottrine così, ma per cortesia, così mi imbrogliate la gente voi. Cercate di studiare bene le dottrine, pentitevi,
Aspettate.
ravvedetevi. Dite, e studiate veramente la Bibbia, studiate la Bibbia, non seguite la torre di guardia, seguite le scritture.
Ma Giuseppe, quando una scrittura si può interpretare in due modi diversi, dobbiamo trovare altre scritture che sono collegate a quel soggetto
Correlate e vedere
per
qual è il
capire
contesto.
esattamente come significa. Quando uno muore, cosa succede? Cosa dice la Bibbia? Posso?
Beh, quando uno muore, posso darti qualche
Perché
scrittura?
era la domanda di Silvia all'inizio. Quando moriamo, andiamo da Gesù o entriamo in un sonno profondo?
Ma guarda,
Posso
vai secondo
fare?
Corinzi 5, per cortesia.
Aspetta un po', Silvia.
Secondo, un po' di pazienza, Silvia. Aspetta che finiamo questa scrittura.
Secondo
Silvia, fammi
Corinzi?
finire questa scrittura. Secondo Corinzi 5, 6,8. 6,8.
Siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore,
8.
ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore. Secondo Corinzi 5, 6, 8.
Quindi la parola dice partire dal corpo vuol dire abitare col Signore. Il Signore non sta dormendo. Filippesi 1,23, ce l'hai Dora?
Filippesi 1.
Sì,
Sì.
23.
Vai Dora, vai.
Filippesi 1:23. Sono stretto da due lati. Da una parte ho il desiderio di partire e di essere con Cristo,
Cioè non...
perché è molto meglio.
Quindi Giovanni 14,3. Quindi c'è partire, essere con Cristo, non è che Cristo sta dormendo. Verso 3.
Giovanni 14, verso 3. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi.
Va
Giovanni
bene.
14, 3.
Quindi morire vuol dire stare con Gesù, non andare a dormire al Camposanto. Giovanni 17,24.
Giovanni 17:24. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai
Ok,
dati.
basta così. Quindi morire vuol dire stare insieme a Gesù. Atti 7,56, il tuo turno, Angela.
Atti 7:56. E disse, Ecco, io vedo i cieli aperti e il figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio.
Ecco, allora qui Stefano era pronto ad andare con Gesù, non andare in un dormitorio. Non, da nessuna parte parla di dormitori nella
Cioè veniva
Bibbia.
lapidato e nel momento della morte vede il cielo aperto e vede Gesù
Va
e
bene.
poi dice: Signore, ricevi il mio spirito. Cioè è andato direttamente a Gesù, non
Fammi
a dormire.
finire Alessandro, un po' di pazienza, che dopo ti do il microfono. E Matteo 17,3 vediamo che Mosè ed Elia conversano con Gesù. Mosè ed Elia non sono andati a dormire, erano ancora vivi, erano ancora svegli, va bene? Ecco. Allora, Angelina, no, diamo la parola ad
Sì,
Alessandro.
sì, sì.
Alessandro,
Oh, Silvia voleva dire qualcosa.
Silvia, Alessandro, prendete il microfono.
Ok, io ho solo una domanda, perché solitamente Dio nelle parabole non utilizza i nomi di persona, o mi sbaglio? Perché sono, vabbè, un po'
Ma
ignorante, però
non ci sono non ci sono regole, non c'è una regola, cioè
non c'è una
non c'è
regola.
una regola.
Ok, perché pensavo che la parabola del ricco e di Lazzaro non fosse una parabola in quanto Lazzaro è chiamato per nome e che fosse proprio una cosa vera, successa
Ma
veramente.
tutte le parabole sono vere, prima o poi sono avvenute.
Sì. Beh,
Se è vera, dobbiamo credere all'inferno di fuoco, allora.
Ma c'è l'inferno di fuoco,
Sì.
eh? È certo che c'è.
Non come quello dei
Dove
cristiani.
Dio brucia le persone in continuazione. Che
No,
pensavo.
quello non lo dice. Quello non lo dice da nessuna
Però sta
parte.
bruciando il
Come?
ricco. Nella parabola del ricco e del Lazzaro, quello sta bruciando e
Sì,
chiede una goccia
ma
d'acqua
non è
per.
all'inferno.
Dove sta bruciando?
Ma bruciare, dice questa fiamma, cioè in senso figurato, perché quello è l'Hades. L'Hades non è il lago di fuoco, la Geenna. Non puoi prendere parole che Gesù usa come per fare un esempio. Io sono la porta, io sono la via, ma non è che Gesù è un portone e una strada. Cioè, quelle sono per dare un esempio, capisci? Ma non
Sono
c'è nessuno all'inferno adesso. È solamente in Apocalisse 20 verso 11 che la gente viene gettata nell'inferno che non sono dice, nel libro della vita. Però non è che bruciano là. Magari bruceranno per morire, ma l'inferno è un posto di morte, non è un posto per gridare e soffrire per l'eternità. Io ho ricercato in tutta la Bibbia, non dice da nessuna parte che le anime bruciano all'inferno vive, che ci sono anime vive. Ho ricercato io personalmente. Infatti Apocalisse 20, verso 11, dice che questa è la seconda morte. Quindi gettati nel lago di fuoco, si chiama,
14, Apocalisse
verso
20, 14.
20:14, diciamo, è chiamata la seconda morte, perché adesso la prima morte è quando moriamo nella carne, la seconda morte è quando si muore nello spirito, chi non ha Cristo. Ma non è luogo di sofferenza per l'anima. Ci sono, come dice Isaia 66:24, 66:24, dice che le carcasse, i cadaveri, bruciano per l'eternità a monito, ma non le anime, non c'è nessuno, ma neanche il diavolo è lì a soffrire per l'eternità. Quindi questa storia delle anime che bruciano è una cosa religiosa, non è nella Bibbia, d'accordo?
Comunque
Sì,
questo è uno
però.
studio che dobbiamo fare con tante altre scritture che lo spiegano.
Capito? Abbiamo dei video che puoi seguire,
Che non
Angelina.
esiste l'inferno, io sono d'accordo, però dicevo, se la parabola del ricco e del Lazzaro dobbiamo prenderla come per vera, dovrebbe essere vero anche
Ma
l'inferno.
no,
Quindi
se tu,
se
ma
poi c'è
se,
un esempio, poi c'è vero.
se tu vai alla
Non può essere
parabola,
prima vero.
se tu vai alla parabola di Lazzaro, Luca capitolo 16, vedi che nel greco non dice inferno, dice Hades. Capito? Cioè, è un modo di parlare, no? È un modo di parlare, dice, oh, sono qui, sono una fiamma qui, qua e là. Però, attenzione, è un modo di parlare, una terminologia, capito? Però se tu vedi nel contesto biblico, in tutto il contesto biblico, non è lago di fuoco, non è l'anima che brucia e che soffre, è un luogo di sofferenza, sì, perché non c'è Gesù, non c'è Chiesa, non c'è cristianesimo, non ci sono regole, lì sono lì ad ammazzarsi l'un l'altro, solo che non possono morire, capito? Quindi lì io ho sentito testimonianze di gente che ci è andata nell'Ade, si è tornata. con la testimonianza, che secondo me è probabilmente vero, che sono tornati e hanno detto che è un luogo che non c'è acqua. Lì c'è veramente, manca una goccia d'acqua ed è un calore incredibile. E gente che è andata nell'aldilà ed è tornata e ce l'ha raccontato. Io dico che probabilmente molte di queste storie sono vere. Ma nel lago di fuoco non c'è nessuno. Perché? Perché nella Bibbia non c'è. Ora qualcuno è andato nell'Ades ed è tornato e ha detto che ha visto anche il lago di fuoco con la gente che bruciava. Questo qui non ci credo. Che non, io non credo a tutto. Credo a testimonianze extra bibliche, sì, però se sono basate sulla Bibbia. Mi segui, Alessandro? Silvia?
Sì, l'Ades è...
Pronto, non vi sentiamo.
Giusto, poi...
Puoi ripetere? Che non vi sentiamo più.
Ha avuto una... tra chiave di lettura, e quindi sono d'accordo su tutto quello che avete detto. Vi ringrazio, vi continuiamo a seguire, poi Alessandro ovviamente farà i suoi approfondimenti. Grazie per la pazienza.
Oh, grazie Gesù, è stato un piacere.
Bene,
grazie, ciao.
Alessandro?
Sì?
Senti, io spero di non averti mancato di rispetto.
No, assolutamente.
Ecco, perché il Signore...
Anche se non siamo d'accordo, va bene lo stesso.
Sì, cioè... ma senti, ma perché non ci incontriamo nelle scritture? Perché non andiamo nelle scritture e cerchiamo di non aggiungere cose?
Però così è difficile, capito? Dalla trasmissione non è semplice.
Va bene.
Bisognerebbe vedersi di
persona. Sì, ma sì. Cioè, tu capisci che il testimone di Geova ha cambiato delle scritture bibliche, questo lo capisci?
No.
Non lo capisci? Cioè, Giovanni 1.1, che Gesù è un Dio, lo capisci che è falso? Come?
No, va scritto proprio così, è un Dio. Perché se vai nella traduzione greca, dice in principio era o logos, il Dio, e la parola era logos. Senza l'articolo, che l'articolo determinativo lo poneva come il Dio, quindi il Dio onnipotente.
No, in greco non dice, certo. La parola era un Dio, non dice un Dio.
No, non mette l'articolo determinativo davanti alla seconda volta che dice Dio. Dice in principio era o logos e la parola era logos. Quindi diventa una qualità.
Quindi la parola era logo? Cosa dice? La parola era logo?
Logos, una cosa del genere.
Com'è che dice? Guarda, c'ho qui il greco. Angela, Gloria, c'è il greco.
No, io l'ho visto dalla traduzione.
I read it in English.
Aspetta che c'è Dora che c'ha il greco qui, dimmi.
It says, in the beginning was the word logos.
Quindi dice, nel principio era la parola logo.
And the word logos. Was with God.
E la parola logo era con Dio.
And the word logos was God.
E la parola logo era Dio.
Logos.
Quindi non è come dite voi di Assemblea di Geova. Non è così. Non dice un Dio. Uno l'avete aggiunto voi. Un.
Perché ci va? Perché se vedi la regola grammaticale.
Ma come ci va? Ma voi non potete aggiungere. Ma sai che qui c'è da spaventarsi. Apocalisse 22 dice chi aggiunge a questa profezia, dice Dio aggiungerà le piaghe delle maledizioni di questa Apocalisse. Ma voi state giocando col fuoco, cari amici. Non potete aggiungere. L'originale non dice un Dio. Un l'avete aggiunto voi, non dovete fare questo.
Non ho detto che l'originale dice un Dio.
No, te lo dico io, perché non vai a guardare sul computer dove c'è il greco, va bene, e ti assicuro, vuoi che te lo leggo di nuovo?
No, io ho già visionato, ho visto diverse traduzioni greche e tutte quante sono così. Io adesso non so parlare il greco.
Ma nessuno che parla greco, però tutte quante sono così, cosa? Che dice un Dio?
Che no, non dice un Dio, non mette l'articolo ho, che vuol dire il in italiano, davanti alla seconda volta, alla terza volta che dice Dio, che dice la parola era
Ma non
principio della
serve.
parola, la parola era con Dio
Ma non
e la
serve.
parola
Era Dio.
Ma non.
Dice praticamente era Dio senza articolo.
Ma
Era Dio.
l'articolo non serve. Dice la parola era Dio. Che articolo vuoi mettere?
No,
Voi siete
l'articolo
troppo
italiano, l'articolo
esagerati
greco.
siete troppo esagerati a interpretare scrittura come vi pare voi. Senti, io, Alessandro, io adesso veramente devo scappare. Spero di nuovo che non ti ho
Vai,
mancato di
capito.
rispetto.
No,
Spero,
no, no, no.
perché proprio ci tengo a rispettare tutte le religioni. Senti, io vorrei pregare per lo Spirito Santo se qualcuno di voi è pronto a riceverlo. Non credo che tu sia pronto a riceverlo perché tu mi cambi le parole della Bibbia. Come fai a ricevere lo Spirito Santo? Silvia, se tu vuoi, posso pregare per lo Spirito Santo, che il Signore vi benedice a te, a tuo figlio Giacomo, di 13 anni, e
Grazie.
voglio pregare che Gesù benedica Alessandro con la verità. Però Alessandro non posso ingannarti, hai bisogno di digiunare, pregare, mettiti in ginocchio davanti alla parola e lo Spirito Santo ti deve parlare perché il Testimone di Geova è una religione molto pericolosa perché sminuiscono, abbassano la divinità di Gesù e questo allontana la salvezza da te.
Gli danno il ruolo che dice la Bibbia, che Gesù è il mediatore tra il Dio e l'uomo, quindi è il mezzo per arrivare al Padre. E sto d'accordo con voi quando dite che senza Gesù non arrivi a Geova, siamo d'accordissimo. Ma l'obiettivo è arrivare a Geova tramite Gesù, lo
Eh sì,
dice la Bibbia
per
stessa.
voi pregate direttamente a Geova, però.
No, 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 no. Noi preghiamo Geova tramite Gesù, nel
Ma
nome di
senti, ma
Gesù. Preghiamo
se voi andate a evangelizzare il nome di Geova, dov'è Gesù? È una cosa secondaria per voi.
Evangelizziamo anche Gesù, se
Sì,
lo
anche
intendiamo
Gesù,
Geova, certo.
è anche la Madonna, è anche San
No, la
Giuseppe,
Madonna
è
no,
anche San Paolo. Senti, fratellino,
no,
qui dobbiamo. Qui o siamo cristiani. O siamo geoviani, ma nessuno va da Geova senza Gesù. Quindi prima cosa viene, Gesù o Geova?
ma in che senso?
Sì, cioè quando noi evangelizziamo, dobbiamo evangelizzare prima nel nome di Gesù o prima nel nome di Geova?
Ma cosa vuol dire? Non ha un, cioè, non è
Ma
una
credo che sono stato
domanda.
chiaro. Quando tu vai evangelizzare, tu vai a
Sì.
evangelizzare come testimone di Gesù o come testimone di Geova?
Testimone di Geova.
Ma scusa, ma da
Perché
Geova
Gesù,
non puoi arrivarci. Ma se tu a
Gesù chiama
Geova,
Dio potente,
tu
non onnipotente.
a Geova non ci arrivi come non ci arrivavano i farisei dalla Bibbia. Loro volevano andare direttamente da Geova. Ma no, Gesù
Ma
è
che
venuto e ha
Gesù
detto, mi fai
vuole
finire, per
fare?
favore, e fammi finire. Cioè, i farisei volevano andare da Geova direttamente come voi e non ci sono mai arrivati. Invece si evangelizza nel nome di Gesù, la salvezza è in Cristo e quella salvezza ti porta a Geova, ma prima devi ricevere Cristo. Tu quando la salvezza cosa ricevi? Cosa ricevi? Ricevi Gesù nel tuo cuore?
Certo.
Ecco, e allora sei testimone di Gesù che ti porta a Geova.
Sono anche testimone di Gesù, certo, ma
No, no.
nessuno lo mette in dubbio. Ma il Dio onnipotente è Geova. Gesù è chiamato Dio potente dall'angelo, non è chiamato Dio onni, sarà chiamato Dio potente, non Dio onnipotente. Se Gesù è l'onnipotente, diceva, sarà chiamato Dio onnipotente. Ma Dio vuol
Senti,
dire essere
mi
potente.
leggi
Dio
Atti
non vuol
1:8
dire
per
Dio
favore.
onnipotente.
Atti 1:8.
Atti 1:8, ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme.
Ok, mi sarete?
Testimoni.
Quindi non dice sarete testimoni di Geova, perché siamo testimoni di Cristo, mi sarete testimoni a me. Voi testimoni di Geova in realtà non siete testimoni di Geova. Massimo potreste diventare testimoni di Cristo, ma non lo siete neanche quello, perché voi andate in giro a dire siamo testimoni di Geova.
In questo caso però Gesù stava parlando con i suoi discepoli che dovevano testimoniare il suo. In quel caso c'era la buona notizia da predicare intorno al Cristo. Dopo la buona notizia è cambiata, che è diventata la buona notizia del regno che solo i testimoni di Geova predicano in tutto il mondo oggi.
Ma questo, tu stai cambiando tutto praticamente. Qui Gesù dice sarete testimoni miei e tu dici la cosa è stata cambiata. Senti, io devo scappare
No, no,
adesso,
non
devo
ho
proprio
detto questo.
scappare adesso. Capito che qui non arriviamo da nessuna parte. Senti, preghiamo per lo Spirito Santo nel nome di Gesù Cristo. Tu vuoi leggere Isaia 9:6?
Sì. Isaia
Un'ultima scrittura da parte di Dora.
9:6. Potrete poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato. Il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato Consigliere Ammirabile, Dio Potente, Padre Eterno, Principe della Pace. Isaia 9,6.
E di chi sta parlando qui, Alessandro?
Di Gesù, infatti, ecco. Lo chiama Dio Potente, non Onnipotente.
E Padre Eterno.
Sì, però dice, come dice Padre?
Padre Eterno, però, Dio Potente.
Però è chiamato Padre anche.
Il Padre è uno.
Sì, ma perché è chiamato Dio Potente e non Onnipotente?
Tu stai spaccando, stai spaccando i peli. Potente, Onnipotente, Onnipotente non cambia niente, Alessandro. Non cambia niente, non ha dimostrato niente. Però dice... Sarà chiamato potente, onnipotente, grandissimo, eccetera. Però dice anche, sarà chiamato Padre...
Padre Eterno.
Padre Eterno. E chi è il Padre Eterno, Alessandro?
Non ce ne sono due.
Allora...
Ma mi rispondi?
Sai che cos'è? Se tu devi scappare, il discorso è lungo, poi se vuoi...
No, ma guarda, è brevissimo. Questa dottrina è falsa, fratello. Chi è chiamato padre Eterno? Mi rispondi?
Se la dici così è brevissima, sì. Se mi dici la dottrina è falsa, punto, è breve.
Senti,
se poi vogliamo approfondire le strutture...
Ma mi dici chi è Padre Eterno?
In questo caso Gesù è Padre Eterno.
Certo,
che anche il nostro padre.
E allora o Gesù sta usurpando il titolo del Padre, oppure, come ha detto Gesù, io e il Padre siamo uno. Non Trinità, uno. C'è un battesimo, una verità, un Vangelo, un Cristo, un Salvatore, una verità, un Dio. 1-1-1-1-1, Efesini capitolo 4. 1-1-1-1-1 è uno. Gesù non è un Dio, è uno con Dio. Non è la parola era un Dio, ma la parola è la parola di Dio. Ma ti pare che la parola di Dio è un Dio che va per testa? Un Dio c'ha la sua testa, la sua zucca, va per conto suo. Ma Gesù è Dio, la parola di Dio, Gesù e Dio sono la stessa cosa. Quindi Gesù, ricordati solo questa scrittura, Gesù è il Padre Eterno nello Spirito, perché è lo stesso Spirito, va bene? Con questo io devo, se non c'è niente di, se c'è nient'altro, io prego per lo Spirito Santo e me ne vado.
Vai, vai, solo che quando parla di Geova parla sempre come Dio Onnipotente, quando parla di Gesù non parla mai di Dio Onnipotente. Però vabbè,
stai spaccando il pelo. Ti stai appigliando ai peli.
Pure le leggi letterali, altre invece le spieghi.
Ti leggo un'altra scrittura che abbiamo ricevuto da parte di Anita, in Ebrei 1,8. Parlando del figlio, dice: il tuo trono, o Dio, dura di secolo in secolo, e lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia. Ebrei 1,8.
Esatto.
Parlando del figlio, dice: il tuo trono, o Dio, dura di secolo in secolo.
Il tuo trono, o Dio, non è un Dio, è Dio. Sentite, adesso io vi benedico con la salvezza di Gesù, la verità di Gesù, e preghiamo per lo Spirito Santo. Posso andare?
Grazie. Volevo ricordare che anche Tommaso, quando ha visto Gesù, ha detto: Dio mio.
Esatto. Esatto. Okay. E Gesù gli ha detto, e Gesù, parlando con i discepoli, ha detto: io vado dal Padre mio e dal Padre vostro. Dal Dio mio,
Dio
e dal Dio vostro. Perché Gesù era anche figlio dell'uomo, capito? Quindi non ci confondiamo. Il Padre è più grande di me, e qui attenzione, però sono uno. Posso pregare per lo Spirito Santo?
Sì.
Allora,
sì, siamo...
allora che il Signore, e se volete chiudete gli occhi, dipende da voi, perché voglio benedirvi con la verità di Gesù, non la mia. Allora, nel nome di Gesù io vi benedico con la verità di Gesù, siate che lo Spirito Santo venga su di voi e che entra nei cuori di coloro che lo ricevono, nel nome di Gesù Cristo. Signore ti benedica, Alessandro, con la verità. Silvia, Signore ti benedica con un battesimo di Spirito Santo, e anche tuo figlio Giacomo benedetto nel nome di Gesù Cristo. Il Signore benedica la vostra casa. Il Signore vi benedica con la ricerca della verità, la ricerca delle scritture. Il Signore vi benedica con discernimento per discernere il vero dal falso. E tutte queste benedizioni verranno mentre ricevete Gesù, solo Gesù, nient'altro che Gesù, l'unico che può portarvi al Padre. Nel nome di Gesù Cristo, perché il Signore ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Gesù è la via per arrivare al Padre, la verità del Padre e della vita che viene dal Padre. Dio vi benedica, fratelli. Se avete altre domande potete scriverci.
Grazie, Dio vi benedica anche a voi.
Amen.
Va bene.
Grazie, Signore.
Grazie di tutto.
Alleluia. Ciao Alessandro, che il Signore ti benedica con la sua verità.
Ciao.
Ciao,
ciao
fratelli.
Alleluia.
Un abbraccio. Ciao. Ciao, ciao. Dio vi benedica. Ciao. Grazie, Signore.